Due domeniche fa abbiamo detto che ci piacerebbe vedere tante anime convertite. Abbiamo espresso il nostro dolore perché ciò non si verifica qui in Italia. Abbiamo cercato anche di capire che forse una delle responsabilità è della Chiesa, disunita, divisa, che indebolisce il corpo. E quando il corpo chiaramente è debole, non può sopportare determinati pesi. Poi noi vorremmo anche che il potere di Dio si muovesse fortemente nella Chiesa, e non lo vediamo sempre questo potere. Ci piacerebbe. Da una parte il Signore ha i suoi piani, i suoi progetti, interviene quando lo ritiene opportuno. Dall'altra anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Siamo chiamati quindi a cercare di capire, valutare, decidere. Non possiamo essere infantili. Non possiamo dire ci pensa il nostro Papi. Perché non è così. Abbiamo detto che la Bibbia ci consiglia, o meglio ci sprona, a essere bambini riguardo la malizia, ma adulti riguardo il senno, la sapienza, l'intelligenza. Ci stimola a chiedere sapienza, perché evidentemente ce n'è bisogno. Senza sapienza non capiamo nulla. E se non capiamo nulla, arrivano gli uccelli dal cielo e portano via il seme, seminato inutilmente. C'è una responsabilità che è nostra, non è il 100% di responsabilità, però, perdona se il vigno non sta tranquillo, io non posso praticare. Sento della gara. Sento molto, però non puoi. L'importante è che la gente poi deve recepire il messaggio di Dio. Siete a mano, però, che non credo per quando predico devo stare in contatto direttamente col Signore, non è un messaggio preparato. Vogliamo che il Signore possa parlare direttamente tramite il suo servo, quindi la concentrazione per me è importante. Non ho, ho qui due fogli, ma non ho preparato niente. Ogni volta predico liberamente, a volte non so nemmeno quello che devo dire. Vogliamo che il Signore possa parlare direttamente, che il suo messaggio arrivi con forza, con chiarezza, che possa portare dei cambiamenti, possa farci capire certe cose. È una cosa seria, importante. La predicazione non è un momento dove riempiamo tre quarti d'ora, un'ora, è un momento importante. Dio è come se Dio ci stesse parlando direttamente. Dovrebbe essere così. Nella speranza che il pastore sia collegato con Dio. Cioè. Dicevo quindi la nostra responsabilità. Ed è un punto importante. Perché tendiamo a evitare la responsabilità. E il Signore ci domanda di essere perfetti come il Padre nostro che è nei cieli è perfetto. Che è una richiesta altissima, improponibile, praticamente impossibile. Però ci domanda di avviarci in questo processo, di diventare come Lui, di ricercarlo, capendo che ciò che Lui ci offre è positivo. Per capire bisogna crescere un pochino anche, bisogna maturare un po'. Come si fa a capire se no? Noi vogliamo capire dove sono le nostre responsabilità. Se veramente vogliamo che la Chiesa cresca, se veramente vogliamo che il potere del Signore si manifesti, perché se non ce ne importa nulla, il discorso è già finito. Ma quando vediamo che Dio opera, il nostro cuore si rallegra. Quando Dio non opera, il nostro cuore si rattrista. Lo
allora è meglio essere allegri, giusto?
Vorremmo che Dio operasse di più, più profondamente. Ma in tutto questo c'è una nostra responsabilità.
E se me la assumo, potrò fare qualcosa. Se non me la assumo la responsabilità,
non posso aspettarmi molto.
Non possiamo sempre dire, ci pensa lui. Suona molto bene, sembra spirituale, ma è infantile.
Quindi vorremmo vedere la potenza dello Spirito. Ma noi a volte confondiamo che cos'è la potenza.
Per noi potenza è vedere paralitici che risorgono, che tornano a camminare, morti che risorgono, battesimi di Spirito Santo, sordi che odono, ciechi che vedono, che anche questa è potenza, evidentemente. Ma secondo me questa è una potenza non poi così importante. C'è un'altra potenza che vale molto di più, che dobbiamo scoprire, che deve cambiare la realtà della Chiesa. Il Signore dice, il diavolo viene a me, ma non trova niente in me. Non mi può condizionare, non mi può far cadere, non mi può deviare. Deve andare via sconfitto, non può ottenere i suoi risultati. Questa è la grande potenza di Gesù Cristo, resistere al demonio. Resistere al peccato, resistere al mondo. Se questo potere fosse dentro i credenti, sarebbe la Chiesa un'altra realtà. E questa è nostra responsabilità. Io non posso guarire un cieco, ma posso resistere al demonio. Posso decidere per ubbidire a Dio o non ubbidire a Dio. Posso decidere io questo. Ma non posso decidere che un malato venga guarito. Non posso. Non è mio compito. E non basta avere fede perché un malato guarisca. La fede c'entra. San Paolo non aveva fede, forse? Possiamo dire che San Paolo avesse poca fede? Non penso proprio. Eppure il Signore gli mise una schigia nella carne che non riusciva a togliersi, malgrado avesse pregato con fede. La fede non basta. Dipende cosa Dio vuole ottenere. È nostra responsabilità cercare di capire cosa Dio vuole da noi. Ah, ci pensa Lui, e allora basta, finito. Saprà Lui, basta. Siamo fermi, inchiodati. Dio ha messo in noi, dice, il potere come il desiderare. Desiderare che cosa? Desiderare di conoscere Dio, di fare la sua volontà. Questo desiderio lo alimento o lo lascio morire? A chi tocca fare questo? Tocca a lui forse? O tocca a noi? Tocca a noi. È la mia responsabilità. Lo faccio o non lo faccio? Poi diciamo, è meglio la qualità della quantità, così noi ci scusiamo, ci giustifichiamo, siamo tranquilli, no? Meglio la qualità, siamo qui belli, 40, che bello. Meglio la qualità, no? Ci giustifichiamo, ci diciamo una bugia per autoconvincerci che il problema è in noi. Vogliamo restare bambini o diventare adulti? Domanda. tutti direbbero vogliamo diventare adulti. Cosa vuol dire diventare adulti? Responsabilizzarsi, cercare di capire, volere, decidere. E qui casca l'asino. Molte responsabilità sono nostre, molte, non tutte, molte. Il potere nella Chiesa si sviluppa nella misura in cui noi ci lasciamo governare da Gesù. Siamo disposti a guardarci dentro, a riconoscere la nostra condizione, a volere cambiare, rifiutando demonio, peccato, mondo per un atto voluto e libero. E poi arriverà il potere di Cristo. Il demonio viene a me, ma non trova niente in me, non mi governa, non mi schiaccia, non mi opprime, non mi dirige, non mi fa fare quello che vuole lui. Poveretto, se ne deve andare sconfitto. Gesù ha più potere del demonio. È un potere che sembra nascosto, occulto, non visibile. È più chiaro il potere di un paralitico che si alza e cammina. E noi vorremmo vedere quello, perché è molto spettacolare. Ma le cose nascoste dentro, quelle che non si vedono, non ci allettano, non sono spettacolari, ma sono più efficaci ancora. Bisogna cambiare attitudine. Parliamo di un punto che deve aiutarci a diventare più maturi, che ci deve responsabilizzare, che può portare potere dentro la Chiesa. Matteo 7, leggo io. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate. E con la misura con cui misurate, sarà pure misurato voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Se fossero applicate queste parole, che potere avrebbe la Chiesa di Cristo? Ma se queste parole mi lasciano completamente indifferente, mi annoiano addirittura. Cosa pensiamo di ottenere? Siamo coscienti se queste parole mi annoiano, sono stufo di sentirle, non aspettiamoci assolutamente nulla. Cambiamo strada che è meglio. È meglio, molto meglio, o freddi o caldi, mai tiepidi. Il freddo si può pentire, il caldo dà frutto, il tiepido non dà niente. Lo dice il Signore. Sono parole importanti, di peso, che possono cambiarci la vita e di chi mi sta intorno. La tendenza umana è quella di giudicare sempre gli altri. Vedere sempre negli altri i difetti. Anche quelli piccoli, 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 piccoli. Li vediamo tutti. E a volte li ingigantiamo anche quelli piccoli. Perché? Perché ci fa piacere farlo. È una cosa che abbiamo dentro, naturale. Non devi sforzarti per fare questo. Siccome ci sentiamo delle mezze cartucce, abbiamo tutti uno scarso valor proprio, ci vediamo proprio insignificanti, denigrando gli altri, mettendo in risalto i loro difetti possiamo sentirci un attimino migliori. Ma è un'illusione. Impariamo ad essere maturi e capire che queste cose non servono a niente. Sono cose negative, odiose. Devo saper giudicare queste cose. La nostra natura è tendente a guardare gli altri e mai se stesso. Noi ci salviamo sempre. Noi ci giustifichiamo sempre, anche nel campo evangelico. Noi abbiamo sempre ragione. E quando qualcuno ci fa notare qualcosa, minimizziamo sempre, ma cosa ho detto? Ma come sei sensibile? Non hai capito quello che intendevo dire? Vogliamo sempre cercare di coprire. Diventiamo maturi e apriamoci a riconoscere i nostri errori e ringraziamo chi ce lo comunica. Se siamo sensibili, suscettibili, feribili, pronti a difenderci perché ci hanno fatto notare uno sbaglio, a che livello siamo? Siamo bambini o siamo adulti? Domanda. Bambini o adulti? Bambini? Vogliamo restare così? Devi saper giudicare e valutare. Sei feribile, suscettibile, ti devi difendere subito, rifiuti il consiglio o la correzione, sei un bambino, ancora piccolo. Cosa farà la Chiesa con dei bambini? Può fare un asilo, può fare. Ma invece di Cristo bisogna chiamare un maestro d'asilo. Poi la Chiesa non cresce, non si sviluppa, non produce frutto. E poi noi ci giustifichiamo dicendo meglio la qualità della quantità, meglio la qualità. Ma quale qualità? Se siamo dei bambini, ma quale qualità? Non sappiamo riconoscere nemmeno questo. Tocca a noi fare qualcosa, capire, decidere. Ci sono due esempi di pagliuzza e di trave nella Bibbia. E leggiamo questi due esempi adesso. Disse ancora questa parabola: per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Noi dobbiamo stare attenti a pensare di essere a posto, di pensare di aver già capito tutto, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo essere pronti a capire che abbiamo ancora tantissime cose da imparare. E chi può insegnarmi queste cose da imparare? Chi? Può farlo direttamente il Signore, può farlo anche un fratello, può farlo anche il pastore. Anche un uomo, una circostanza di vita, dove sempre Dio che certamente rivela, però può essere usato anche un uomo, uno che è inferiore a te anche. Ci vuole la disponibilità di essere pronti a ascoltare, capire, per poi decidere. Ci siamo chiusi. Non possiamo imparare nulla. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano laggiù. Io digiuno 2 volte alla settimana e pago la decima. Io né digiuno né pago la decima. Sto predicando il Vangelo di Cristo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso me peccatore. Io vi dico che questi e non l'altro ritornò con la sua giustificata. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Dov'è la differenza? L'uno era concentrato sugli altri. Come sono cattivi gli altri, come non sono religiosi gli altri, come non stanno ubbidendo al Vangelo gli altri. E non guardava se stesso, non si vedeva, poveraccio. Era concentrato sull'attitudine degli altri. Ma meno male che non sono come gli altri peccatori. Il pubblicano, invece, era concentrato su di sé. Guarda come sono peccatore io. Guarda come sto sbagliando, come non sto osservando la parola. Guardava la sua condizione interiore. Il Signore ci invita a guardarci dentro. È chiaro che troppa introspezione è negativa. Ma Dio dice: guardati tu prima di guardare gli altri. Guarda la tua trave prima di guardare il bruscolo dell'altro. Guarda la tua condizione. Cosa devi fare? Devi guardarti, perché sennò come fai a vederla? Bisogna guardarsi dentro per vedere la trave, sennò come fai a vederla? Non la vedi. Devo decidere di far sì che la luce di Cristo mi guardi dentro. Fino a che punto? Fino alla midolla, fino in fondo, nei punti più intimi, perché voglio sapere. Voglio sapere. Devo essere maturo. Voglio sapere. Il bambino non gliene importa, il bambino queste cose non ne pensa neanche. Perché non capisce cos'è peccato, non capisce cos'è malizia. Non se ne accorge, non capisce. Va in maniera spontanea così. E se non ci fosse un genitore che ogni tanto lo corregge, dove andrebbe a finire? E dove andiamo a finire noi? Come Chiesa? Andiamo alla divisione, alla distruzione. Perché? Siamo bambini. Non ci responsabilizziamo, non vogliamo capire. Quello che il Signore ci dà come messaggio. Quindi il fariseo guardava gli altri. Questo qui fa così, quello fa cos'ha, questo sbaglia, questo non è veramente cristiano, questo non applica veramente la parola. Meno male che non sono come loro. Non si guardava dentro, non vedeva niente di sé, si vedeva giusto. Perché faceva degli atti prettamente formali, pagava la decima, non so cosa faceva ancora, andava al culto, digiunava. Atti prettamente esteriori, formali, ma Dio vuole che ci guardiamo dentro. Dammi il cuore, dice il Signore. Dammi le tue motivazioni, devo lavorare lì per cambiarti nel profondo, per essere nuova creatura. Cosa ti governa? Devi saperlo tu per primo. Devi volerlo sapere tu. Cosa ti sta governando? Che principio ti sta governando? Da che parte stai andando? Devi volerlo sapere tu e non lui. E nemmeno io. Pubblicano dice: Signore, perdonami, non so se mi accoglierai in cielo perché sono talmente peccatore. Mi vergogno solo a guardarmi. Dobbiamo guardarci dentro e lasciare che il Signore dia luce sulle nostre motivazioni. Cosa mi sospinge a dire o a fare questa cosa? È importante capire. È il passaggio tra infanzia e maturità. Devo sapere per poi decidere cosa fare di quello che ho visto. Poi c'è l'altro esempio più classico ormai, tutti quanti lo sanno a memoria, del figlio prodigo, il quale ha un fratello. Il figlio prodigo torna a casa, il papà contento e soddisfatto. Questo ha dilapidato il patrimonio, ne ha fatti di tutti i colori. Il padre lo accoglie con gran festa. Arriva il secondo figlio, che è il maggiore, credo. or il figlio maggiore era nei campi. E come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Oh, c'è finalmente una festa. Allora pensa, finalmente andiamo a ballare adesso. Chiamato un servo, gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Era già contento, no? Finalmente mio padre si è deciso a farci fare un po' di baldoria, insomma. Meno male, tanto lavoro, oh, finalmente. E quello dice, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò si adirò, gli passò la gioia che gli era venuta prima. E non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Dice, cosa fai di fuori? Vieni, no? Vieni a festeggiare anche tu, tuo fratello è tornato, era morto, è tornato vivo, è tornato in vita, insomma, no? Non sei contento anche tu che hai ritrovato un fratello che era perso ormai? Ma egli rispose al padre e disse, ecco, sono già tanti anni che ti servo, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia è tua. Ma era opportuno fare festa, per questo figlio che era morto ed è stato ritrovato. Piano mano questo fratello ha tutte le ragioni del mondo. Io mi sono sacrificato, impegnato, non ho mai chiuso di vita. Ho sempre osservato le tue regole. Non è mai stato questo. Arriva questo, gli ha dilapidato i beni, ha distrutto un patrimonio e non lo accetta. È concentrato su quello che ha fatto l'altro, non sta guardando la sua trave, sta guardando il bruscolo che c'è nell'occhio del fratello. Dice, ma quale trave? Ma se ha ragione, non avremmo fatto così anche noi. Sul piano umano è un'ingiustizia accogliere un figlio che ha fatto quello che ha fatto, che ha abbandonato la casa, li ha lasciati nel bisogno, ha portato via un patrimonio che poteva servire per l'azienda. Adesso torna e qua viene accolto come se niente fosse. Non è giusto, è sbagliato. E lui lo dice, non è giusto. Ha gli occhi centrati su quello che ha fatto il fratello, ma non si rende conto della sua condizione personale. E di cosa non si rende conto? Dov'è questa trave che può avere questo fratello? Dov'è questa trave? Il fratello è un legalista, la legge. Io ho fatto, merito. Lui non ha fatto, non merita. Punto a capo. Ma gli manca una qualità fondamentale per il Signore, che è una trave agli occhi di Dio, un peccato pesante, grave, grosso come una casa, che impedisce l'amore, impedisce la comunione fraterna, impedisce l'opera dello Spirito, impedisce che scenda il potere di Dio. Cos'è questa trave? Gli manca la misericordia. Gli manca il perdono, gli manca tutto. Non è che gli manca due cosettine, gli manca tutto, non ha niente. Noi spesso ragioniamo così, no? Io ho fatto, lui non ha fatto. Io merito, lui non merita. E questo è un ragionamento che non funziona. Quando siamo concentrati sul comportamento dell'altro e non vediamo il nostro, siamo in questa parabola guardiamo il bruscolo e non vediamo la trave che è in muro. Il Signore ci dice questa mattina: guardati tu come stai dentro, non guardare più gli altri. Facciamo questa cosa, vedremo scendere il potere del Signore. Perché facendo questo chiederemo a Dio che ci tolga il peccato che ci governa. Ma questo giovane non ha fatto nessun peccato. Più che fare le cose fatte bene, cosa aveva fatto? Ubbidiente, sottomesso, lavoratore, non ha mai mancato un giorno. Cosa ha fatto di sbagliato? Ma dov'è il suo peccato? Ma non c'è. E invece c'è, perché è un'attitudine del cuore, che vale più dell'ubbidienza, della sottomissione, del legalismo, del fare. È l'amore, la misericordia, la compassione. Per Dio questo vale tutto. E vuole che lo capiamo anche noi, rinunciando alla nostra giustizia propria, al nostro modo di valutare le situazioni. Lasciamoci guardare dentro, apriamoci a essere giudicati da Dio, per liberarci dalle catene che ci schiavizzano, vivendo una giustizia falsa, carnale, egoista, terrena, che impedisce l'opera dello Spirito, impedisce che si manifesti il potere dello Spirito. Quello che tutti noi vorremmo vedere, ma se non facciamo certe cose, che non vediamo niente. Il potere è il prodotto della presenza di Dio in noi, libero di agire, di governarci. Se Dio ci governa, c'è la potenza dentro di noi, la potenza di sconfiggere il peccato, il demonio, il mondo. E ciò porterà una presenza di Dio forte. Ma se il peccato mi governa e non me ne accorgo e non capisco e non mi lascio guidare e non mi lascio ispirare dal Signore, dalla sua luce, dal pastore e dagli anziani della Chiesa, il potere del Signore non può entrare perché non ci governa. Sono cose da valutare. Ci vuole intelligenza, disponibilità, la decisione di diventare persone adulte, o vogliamo restare bambini? È una decisione nostra, voglio diventare adulto, voglio capire, voglio decidere, voglio reagire, voglio camminare come il Signore mi indica. È chiaro che nella misura in cui io percepisco un beneficio nell'applicare ciò che Dio mi insegna, avrò ancora più voglia di camminare con Lui. Uno che non ha mai sperimentato nulla, fa fatica. Vede soltanto ciò a cui deve rinunciare e basta. È importante fare delle esperienze, logicamente, percepire che il Signore con la sua presenza produce un beneficio dentro di noi, per poi continuare nella ricerca, lasciandoci guidare dalla sua parola, che è sapienza per noi. Diciamo che sia il bruscolo che la trave devono essere tolti, tutti e due. Non è che uno deve restare e l'altro no, devono essere tolti entrambi. Però il Signore mi dice: guarda che prima devi guardare te stesso, prima devi fare questo lavoro. Non giudicare nessuno, devi prima guardare te stesso. Guardati a che livello sei, cerca di capire ancora di più di quello che hai capito fino ad oggi. Tu hai una trave dentro. Ma quale trave, Signore? Sono sempre qua che ti ubbidisco, faccio tutto quello che dici tu, ma quale trave? Possiamo rispondere come il figlio della parabola del figlio prodigo: oh, io qualcosa ho fatto, ho sempre servito, ho lavorato, tutto fatto. Possiamo rispondere così, Ed è un rischio, stiamo attenti. È un pericolo incombente. Se Dio dice tu hai una trave, ho una trave. Non si può discutere col Signore. Ha sempre ragione. Quello si capisce, lo capiamo comunque che ha sempre ragione. Lo capiamo con i fatti. Tu hai la trave. Ma quale trave? Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ma che schiavi? Noi siamo figli di Abramo, che schiavi? Non siamo schiavi di nessuno noi. Non ho travi io. Ragioniamo così. Il Signore aggiunge, se vi ho detto che il figliolo vi renderà liberi, vi renderà liberi. Se io ho detto che avete una trave, avete una trave. Cercate questa trave. Cerchiamola. Pure io. Concentriamoci sul cercare la nostra trave. Perché ce lo dice il Signore questa mattina? Non guardare in brusco. A chi lo dice? Non lo dice a quelli che sono appena convertiti, lo dice, no? È che siamo adulti da 20 anni, non potrà certo dirlo a noi. E lo dice ai nuovi arrivati. Lo dice a noi. E lo dirà sempre a noi, finché camperemo su questa terra. Guarda la tua trave. Concentrati su te stesso. Devi eliminare quello che hai dentro. E quando avrò eliminato una buona parte di quello che ho dentro, o diciamo la trave del momento, perché le travi poi sono situazioni che si vanno manifestando un po' alla volta, no? Quando avrò visto una delle mie travi, perché non è che ce n'è una sola, non è che dico devo aspettare di diventare santo per poter poi fare qualcosa in chiesa, è chiaro che non è giusto almeno questo, però incomincio a vedere le mie travi, devo avere un'attitudine in cui voglio vedere le mie travi. Avendo questa attitudine già posso fare tante belle cose, ma se non ho questa attitudine non posso fare niente. Quindi è un'attitudine da acquisire. Io nel mio cuore ho una trave che deve essere tolta. Non la vedo, ma ce l'ho lo stesso. Bisogna farsi aiutare. Da chi? Da chi ne sa di più. O da chi, essendo esterno, vede. Acquisire un'attitudine di accettare i consigli, le correzioni da tutti. Puoi valutarle. Questa è l'attitudine giusta. Non di autodifesa, non di chiusura, non di giustificazione, che non ci aiuta in niente. Vuol dire che siamo ancora feribili e ancora bambini, questo vuol dire. Dobbiamo analizzare i nostri comportamenti, perché se non li analizziamo, combiniamo dei guai e basta, non capiamo nulla, non cresceremo mai. Questa è la maturità. Prendere atto di chi sono, sempre, tutti i giorni, senza ossessionarmi per questo, ma con la mente aperta a voler capire. La mente aperta a voler capire. E quando avrò visto la mia trave, allora vedrò il peccato dell'altro piccolo, come fosse un bruscolino. Non è che il fratello ha il bruscolino piccolo, ha la trave anche lui, certo. Ma quando vedo il mio comportamento sbagliato, lo vedo, lo capisco, chiedo perdono al Signore, mi sento perdonato e ripulito, poi che succede? Che avrò compassione per chi sbaglia, andrò con un'altra attitudine, andrò con amore. Non farò pesare i problemi che hanno. Vedrò il loro peccato piccolo. Non perché sia piccolo. Perché io lo vedrò piccolo. E avendo ricevuto misericordia, darò misericordia. Finché non mi rendo conto di quanta misericordia ho ricevuto io, ho misericordia. La legge vince. Figliolo, il fratello del figlio prodigo, la legge. Io ho fatto, lui non ha fatto. Lui non merita, io merito. Non si può ragionare così. La misericordia deve essere vincente sempre. Avendo ricevuto misericordia, cioè avendo capito i miei errori, i miei peccati, e avendo capito che sono stato perdonato, avrò misericordia, sarò più tollerante. E la persona, di solito, che ha un bruscoletto nell'orecchio, nell'occhio, chiede aiuto, no? Perché, cioè, puoi guardare, c'è qualcosa qua che mi puoi guardare, per favore? Perché non posso guardarmi da solo. Di solito uno chiede aiuto, no? Guarda, ma se io so che tu vieni con la pinza, non te lo dico mica, guarda che c'è un bruscoletto. Insomma, mi cava l'occhio questo. Di andare con delicatezza. So che sei delicato, benissimo, vengo a chiederti, guarda che c'è un bruscoletto. So che vai con attenzione, con calma, con pazienza, che capisci che sei uno che perdona, che tollera, che non condanna, che non giudica. Vengo, guarda che c'è un bruscoletto, mi dà fastidio. Puoi vedermi che cos'è? Perché sa che vengo lì con calma, prendo un fazzolettino molto delicato, vado appena appena dentro per cercare di toglierlo, che non fa male. Si va volentieri da uno che usa questi mezzi. Chi può fare questo? Uno che ha ricevuto misericordia. Uno che ha visto la propria condizione vera. E quindi può capire che anche gli altri sono uguali, uguali, identici. Per cui non chiediamo niente al prossimo, non chiediamo niente. Siamo pronti ad aiutare. Pronti a essere dei servitori. Se questa attitudine governa le nostre persone e governa la Chiesa, vedremo il potere del Signore muoversi. Perché il potere sarebbe già dentro di noi. Il potere dell'amore, che vince il peccato. Vince il demonio che vuole dividerci, metterci uno contro l'altro. Farci credere i migliori, superiori. Vince la mentalità del mondo, dove è importante la supremazia, essere superiori. Non interessa né compassione né misericordia, anzi sono qualità negative. L'importante è essere dominanti, superiori, forti. Se devi schiavizzare qualcuno, non importa. Vuol dire che sei talmente forte che puoi farlo, quindi sei un vincente. Sei un vincente, vai bene. Qui siamo su un'altra dimensione. Esattamente il contrario. Ecco perché ci serve lo Spirito Santo, perché non si può applicare una cosa del genere. E qui possiamo terminare. Riflettendo come tutte le volte, il Signore ci parla. Il Signore, io alzo la voce, Dio non grida, l'alzo io la voce, perché voglio mettere enfasi su alcuni punti che ritengo importanti. Dio non obbliga nessuno, non insiste con nessuno. Se metto la mia parola, tutto è scritto qui dentro. Le mie leggi, i miei consigli, la mia sapienza. Poi tocca a voi decidere quello che volete fare. Non possiamo aspettarci che Dio venga per farci capire che la sua parola è quella giusta, quella vera, che dobbiamo rinunciare qui, rinunciare là, no, con una specie di violenza, perché non lo fa. Dice la Bibbia che sono i violenti che entreranno nelle leggi. Siamo noi che ci facciamo violenza in maniera libera, autonoma, che andiamo contro noi stessi, che possiamo aspirare a cielo. Signore, ci lancia sempre a noi la palla. Cioè, io ti ho dato, Cristo è morto in croce per darti uno spirito nuovo. La parola ti indica la sapienza per la tua vita, adesso vedi tu. Ci sono i pastori, ci sono gli anziani che predicano per mettere in risalto le verità della Bibbia, perché le hanno sperimentate loro sulla loro pelle prima. E quindi possono comunicare delle verità per rinnovarle, perché possono entrare, penetrare, dandovi esempi vissuti praticamente. Poi tocca a noi decidere cosa vogliamo fare. Cercare di quindi ponderare, meditare sulla parola, decidere cosa vogliamo fare, chi vogliamo essere. Smettere gli abiti da bambino, capire i comportamenti che abbiamo da bambino per dire basta, finito. Anche a me, vi dico la verità, mi avrebbe la voglia di tornare un po' bambino. Essere adulti è un po' pesante, faticoso. Devi sempre decidere, valutare, responsabilizzarti, affrontare montagne, eccetera. Una vita staccata, stanca, insomma. Si vorrebbe ogni tanto riposare, dice, dai che andiamo al mare un po', dai. Si può fare, certo, ogni tanto si può fare. Poi bisogna tornare. Come dice il Signore, fermiamoci qui, facciamo tre tende, no? Dice, una per Mosè, una per Elia, una per te, stiamo qui sul monte, alla presenza di Dio in paradiso, stiamo qua, Signore, sta così bene. Come stavo bene da bambino. Non ho avuto un'infanzia traumatica, non me la ricordo traumatica. Niente di straordinario, però neanche traumatico, un'infanzia discreta, insomma. Come stavo bene da bambino, oggi ci penso. Tempi che non tornano più. Signore, stiamo qui, tre tende, alla presenza di Dio. Sta così bene. Perché tornare giù, Signore? Perché non potremmo stare qui? Il Signore non ha detto, vabbè dai, stiamo qui una settimana, dai, voglio farti contento una settimana. Non ha risposto così, cosa ha detto? Torniamo giù a valle subito. A volte è faticoso. Spesso è faticoso. Però vivere da bambini avendo 40 anni è un po' difficile anche quello. Non è facile. Perché avendo la mente, cioè, avendo capito tante cose, non puoi avere una mente da bambino. Non funziona più. Subisce un sacco di frustrazioni tremende. Va tutto storto perché pensi da bambino. E non è possibile, sei un adulto, sei grande. Tante cose le hai già viste, hai percepito. Allora abbandonare la mente da bambino. Signore, voglio crescere, maturare, affrontare, costa, ma voglio affrontare, voglio vedere i problemi, non devo dire, Dio sa, ci pensa Lui. Se io parlo così, Dio sa, ci pensa Lui. Dio conosce il mio cuore, certo che lo conosce, ma non può farci niente perché tu non vai alla luce a cercare la verità. Dio sa tutto. Ma se io dico Dio sa, e dico tanto ci pensa Lui, il risultato qual è? Non succede niente. E noi qui lo sappiamo. In altre parti del mondo le cose sono un po' diverse. Dio manda dei risvegli e sembra che faccia tutto Lui. Ma poi si ferma. E il grande movimento che fine fa? La storia ce la conferma. Il grande movimento sparisce. E perché sparisce? Perché pensiamo che faccia tutto Dio. E non è vero. Noi siamo in una condizione, qui ci rendiamo conto, che tocca a noi fare qualcosa. per poterlo poi insegnare anche agli altri. E non vivere nel concetto che tanto ci pensa lui, perché è un concetto infantile, sbagliato, sul quale il demonio ci gioca tantissimo. La parola è completa, non ci sono soltanto tre versetti, ce ne sono tanti. Guardarli tutti. Dio certo è sovrano, Dio sopra tutto, Dio vede tutto, certo, ma ha stabilito delle regole che ce le comunichi. Tocca a noi prenderle, applicarle. Se non le applichiamo non succede niente, anzi rischiamo di perderci. La Chiesa vediamo che perde pezzi, va via gente, non sa più dove sono finiti, dove vanno, cosa fanno, cambiano chiesa per vedere se di là magari si sta meglio, magari stanno meglio un anno, poi dopo anche là le cose vanno male, cambiano chiesa finché poi a un certo punto se ne vanno. Bisogna diventare maturi, adulti, prenderci la nostra responsabilità, capire quello che Dio vuole e ci chiede per poterlo applicare. E forse vedremo la Chiesa crescere, svilupparsi, finché rimarrà questa mentalità. Con questa mentalità un giorno si attenuerà e la Chiesa sparirà. È la storia della Chiesa nel mondo. Però finché abbiamo questa visione, cerchiamo di entrare nel concetto di Dio per mettere un fondamento che forse può produrre del frutto buono per parecchio tempo. No, se il fondamento è buono, se la pianta è buona, dà buoni frutti. Se le radici sono cattive, non dà niente. Mettere radici buone, fondamento buono. Perché possiamo mettere una base solida per un frutto che possa essere permanente, duraturo meglio, che possa durare nel tempo, superare anche la nostra generazione, per il beneficio della gente che non conosce la verità, soffre, non vede i frutti della Chiesa e quindi non è attratta. Il potere ci manca perché siamo carnali e non spirituali. E tutto langue, cioè il mondo aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio. E dov'è questa manifestazione? Dobbiamo chiedercelo a noi.